Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Marco Volpe insegnerà come focalizzarsi sulla qualità delle transazioni, definire obiettivi in denaro e come tracciare i singoli utenti per costruire strategie ad hoc. Buon ascolto.
Intanto sono qui assieme agli amici che hanno fatto diversi interventi di IWA, International Webmaster, o diciamo ormai solo web, perché webmaster è una parola molto vintage, Web Association. E il lavoro che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni è stato quello di cominciare a riconoscere le professionalità di chi lavora nel web. Non esiste un albo, non esiste niente che certifichi a livello normativo, nazionale, internazionale, cosa sappiamo fare, come lo sappiamo fare. Il lavoro è cambiato. Io ricordo quando nel 95 ho cominciato a lavorare su internet, parlavi al webmaster ed era quello che doveva saper far tutto, dai comandi di Unix fino alla grafica o a qualsiasi altra cosa. Oggi ci sono 26 diversi profili di specializzazione. Poi che per me chi si occupa di Wikipedia non debba essere poi così certificato è nella natura di com'è Wikipedia, ma è stato necessario arrivare a riconoscere diversi ruoli. Non abbiamo ancora gli esami di certificazione ufficializzati, però abbiamo una norma che riconosce che esistono diverse professionalizzazioni. Nel più breve tempo possibile avremo anche formazione e specializzazione. Ok, io mi trovo molto spesso a lavorare in un ambito in cui mi dicono: voglio vedere cosa hai prodotto, voglio vedere cosa hai fatto, voglio vedere i risultati, fammi vedere che è giustificato quello che hai fatto. E circa 500 anni fa uno dei più grandi pensatori italiani di tutti i tempi diceva: misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è. Poi è stato costretto a dire che alcune cose non si muovono, anche se poi si muovono, ma aveva le idee abbastanza chiare. Ed era uno che guardava anche abbastanza lontano, uno dei primi osservatori astronomici italiani. Cercava di vedere al di là di quello che è davanti agli occhi. Nel lavoro che ci troviamo a fare tutti i giorni online, sia che siamo i committenti, sia che siamo le persone che stanno lavorando per qualcuno, bisogna avere ben chiaro quello che è l'attenzione o l'elemento che ha rilevanza. Mi permetto di dire però che i dati si interpretano. Io posso prendere un rapporto di qualunque software di analisi online presente oggi e ribaltarlo a mio favore, sempre, a meno che non sia scritto col simbolo dell'euro davanti, perché quanti euro escono e quanti euro entrano non si interpreta. Io posso dire che 4.000 like su una pagina sono molti o pochi, ma io non posso mai dire che 4.000 euro sono molti o pochi per il mio cliente. Lui ha il suo metro di misura. Tutte le volte che faccio un'attività io devo tenere presente che nel mondo reale esistono persone che agiscono in maniera concreta e tangibile, pensando come il milanese imbruttito, per cui il tempo è una risorsa, non va sprecato, e l'unica cosa che conta è quanto hai fatturato. È chiaro che io poi la voglio andare a confrontare con quanto mi è costata quell'attività. Per cui ogni volta che faccio un'attività di qualunque natura devo valutare costi e ricavi. Io vengo, si sentirà dal mio accento, da una terra in cui in passato abbiamo avuto il concetto della discoteca, luogo di aggregazione, luogo in cui si conosceva persone, gente. E ricordo con quante persone che gestivano le discoteche io mi trovavo a discutere: ma non ha senso stare aperti queste sere durante la settimana perché non c'è movimento. E loro mi continuavano a dire: Marco, la discoteca non è un'azienda. E poi sono fallite tutte. È sempre un'azienda, è sempre una realtà in cui io devo controllare costi e ricavi. E alla fine ci deve essere un utile che cresce, un utile che giustifica le cose. Come faccio a valutare tante attività di comunicazione online? E quando posso uso degli strumenti che mi aiutano a fare valutazioni. Se utilizziamo SEMrush, una delle soluzioni online di analisi delle attività sia web che social e in beta anche in versione newsletter, io ho sempre degli elementi di misurazione. Mi dice: il traffico che arriva dalla rete organica senza avere l'accesso alle mie statistiche, quindi non vede il mio analytics ma fa una stima dei dati online, dice indicativamente sono 3.300 visite. La valutazione di costo del traffico, se tu dovessi acquistarla, è $2.300. Io posso fare una valutazione, ho degli strumenti che mi aiutano a valutare, possibilmente col simbolo della valuta davanti. In questo caso è la suite più conosciuta a livello mondiale, come valuta utilizza il dollaro, anche se l'azienda è nata a San Pietroburgo e in molti casi vi fattura da Cipro. Però siamo nel mercato globale, usiamo una valuta che per il momento è globale. E Poi io posso avere tanti altri elementi, ad esempio questo cliente, questa realtà è un esempio, era un albergo in cui io mi trovavo a maggio in occasione di un convegno qui a Milano, e non fa attività di pay per click, per cui in questo caso dice il costo delle tue attività di pay per click è zero. Lo rileva lui, io non ho bisogno di andargli a chiedere avete mai fatto attività di pay per click o meno. Io prendo uno strumento di misurazione e gli dico quanto vale il lavoro che hanno fatto per te fino adesso? Perché poi io posso andare da questa struttura e dirgli ok, io non so quanto stai pagando per il tuo sito, per la tua attività SEO, per la tua inbound attività in generale, ma strumenti di misurazione neutri dicono che vale $2,300. Se tu hai speso di più, probabilmente possiamo fare un discorso. Parlo in numeri che il cliente, che il committente, che chi sta lavorando può capire e poi giustifica l'attività che sta facendo. A volte mi capita, devo fare un preventivo per un'attività e non saprei neanche che cifra indicare, facciamocela indicare da qualche strumento, perché è facile che ci sia qualcuno come me che poi può andare a mettere la pulce nell'orecchio del cliente o del committente e dire non vale quello che ti hanno chiesto, perché il vale, se non è con una valuta davanti, è una cifra a caso. Quanto vale un link che punta al mio sito? Quanto traffico mi porti e quanto può essere valutato? Allora facciamo un discorso. Per cui Marco Volpe vi dice guardate solo le cifre in euro. Qualunque rapporto venga redatto, qualunque valutazione venga fatto, qualunque preventivo venga proposto, alla fine è una questione di euro. Io ricordo preventivi portati ai clienti alti così, tutti i fogli scritti anche in piccolo, alla fine per il cliente quello che era la cosa più importante era quanto costa. Bene, ti devo far vedere quanto porta. È inutile che io ti dico adesso il nostro brand è conosciuto, abbiamo una presenza sui social, siamo una realtà, abbiamo un punteggio su TripAdvisor di X. Ok, quanto hai fatturato in più? Quanto hai realizzato in più? Per cui, quanto vale una visita in euro? Come faccio a capirlo? Allora, non ho un numero sempre valido, però posso andare a vedere all'interno di Google Analytics se ho interfacciato correttamente la mia soluzione di e-commerce o nel caso del turismo il mio booking online. Lui mi fa vedere in maniera chiara ed evidente per ogni singolo canale, perché a seconda del canale di accesso varia, quanto sta rendendo ogni sessione. E mi dice ad esempio che per questo cliente le visite dalla rete organica hanno un valore di 1,79 euro. Quindi se devo fare un'attività SEO su questo cliente è giustificata se rientra dentro questa cifra. Vedo attività sulla rete display, ho fatto esposizione di banner, può essere di qualunque genere, remarketing o altri elementi, il totale delle entrate generate è 2.000 euro per 64.000 visite e mi dice che il valore di una visita è 3 centesimi. Se io per la mia attività di esposizione di annunci in media ho speso di più, qui ho bruciato dei soldi. E tra l'altro ne ho bruciati veramente tanti, perché il margine che ha il mio cliente di sicuro non è il 100% di quello che vende. Altro discorso, ordine medio, perché se io vedo che in un canale l'ordine medio è molto più alto rispetto agli altri, e qua mi dice che dai canali altri c'è un valore medio di 2.300 euro, io adesso bisogna che capisco cosa sono sti altri, perché se le visite che arrivano da là generano ordini che valgono 4 volte quelli degli altri canali, questo è il punto che mi interessa. Non mi interessano le visite, non mi interessano gli accessi, non mi interessano le vendite, mi interessano gli euro. Il numero di vendite, visto che c'è una variabilità così grande di ordine medio, non è più una metrica con cui posso dire al cliente abbiamo raddoppiato gli ordini. E se abbiamo raddoppiato gli ordini di quelli che fanno abbassare la media? Ci sono aziende all'estero in cui se il margine di contribuzione, quindi quanto resta all'azienda, è troppo basso e quindi va a erodere la media degli indici, non ti fanno fare le attività, perché siccome sono quotate in borsa e devono portare indici di redditività, ti dicono tu mi stai danneggiando la metrica con cui mi valutano gli azionisti, non te la fanno fare. Allora, io se ho interfacciato correttamente Analytics, le visite che mi arrivano a pagamento sono qua. Io ho la certificazione Google Analytics Individual Qualified, ti posso garantire che se li vogliamo confrontare con altri sono molto più attendibili di tanti altri. Poi che li possiamo ottimizzare, migliorare. Ok, e anche questo strumento lo prendiamo con le molle, però io credo che alla fine la colonna degli euro, alla fine, che sia dentro Google Analytics o che sia fuori da Google Analytics, qualcuno da qualche parte ce l'ha. Magari, come succede con i miei clienti, ce l'ha il suo commercialista, perché loro ancora non hanno capito quanto hanno speso e quanto hanno incassato. Alla fine loro ammucchiano. Io ancora seguo strutture alberghiere che non hanno un gestionale, per cui fanno tutto con i fogli di carta, fanno le loro belle ricevute, consegnano tutto al commercialista e una volta ogni 3 mesi o una volta all'anno vanno a vedere se hanno guadagnato o non hanno guadagnato. Non è proprio il modo migliore per tenere in piedi un'azienda, però ognuno fa le sue scelte. Nella mia visione cerco di utilizzare numeri, non fancy metrics, no vanity metrics, ma numeri concreti, numeri che le persone reali capiscono, perché quando gli vai a chiedere i soldi se li ricordano tutti, quando glieli fai arrivare non se li ricordano proprio tutti, quindi magari qualche volta bisogna anche segnarli da un'altra parte. Per cui, voi, quanto siete disposti a pagare? Perché io a molti dei miei clienti lo chiedo. Ok, mio preventivo, 11.000 euro per un'attività di comunicazione di un anno su una struttura turistica a stagionalità lunga, e mi dice: ah, ma io l'anno scorso ho speso 800 euro. Ok, sei contento dei risultati dell'anno scorso? Per la prima domanda. No, in molti casi, perché sennò non mi chiamano neanche. Ok, quanto sei disposto a pagare per migliorare? E chiaramente di solito la valutazione è dipende da quanto mi fai guadagnare. Bene, allora andiamo a guardare le cifre. Perché in molti casi molti dei miei clienti non sanno quanto stanno pagando. Quanto vi sta costando una visita? Quanto vi sta costando un contatto? L'hotel che vi citavo prima non ha una strategia di comunicazione, è presente quella sera in cui l'ho controllato su Booking a 143 euro e su Hotel Travel a 88 euro. Secondo voi io dove ho acquistato la camera? E probabilmente il suo prezzo ufficiale era 143 anche sul sito ufficiale, ancora non c'era la disparity. C'era un broker esterno che aveva acquistato un tot di allotment in vuoto per pieno e stava facendo dumping sulla sua tariffa, quindi vendeva sotto costo o sotto prezzo. Stava distruggendo la sua comunicazione perché nessuno stava monitorando la sua comunicazione online. Lui la prenotazione l'ha avuta, la persona è arrivata, stava distruggendo la sua comunicazione e la sua credibilità. Per cui un contatto, quanto costa? Avete mai provato a mettere tutte queste cose insieme? Perché molti mi dicono: ah, beh, allora quest'anno c'ho il rinnovo del dominio, poi il sito l'ho fatto 5 anni fa, ormai l'ho recuperato. Ok, pay per click, costo della reportistica e delle statistiche, l'hosting della posta o del sito o dei servizi esterni, il computer che usi per rispondere alle email, che magari prima non ti serviva, perché io ne conosco tanti di clienti che prima non l'avevano neanche in albergo. Ok, il tablet o lo smartphone che usi in altre situazioni, perché mentre sei in vacanza devi rispondere alle email o devi gestire le comunicazioni. Soluzioni di backup. Oggi, dopo Tesla, Crypto e tutte le altre cose, chi non sta facendo il backup non è un incosciente, è un pazzo fanatico. E i costi della sicurezza, antivirus o un firewall, qualcuno che si occupi di fare in modo che la rete wifi dell'azienda o dell'albergo non sia direttamente collegata quando le persone ti chiedono: posso utilizzare il wifi? E gli dai un accesso guest, da ospite, non interna professionale. Tutti gli accessori che servono, i costi di installazione, il software che usi per gestire la comunicazione, i carrelli, le attività, i CRM. Oggi io credo che ogni volta che faccio vedere cos'è un CRM la gente mi dice: ma come abbiamo fatto fino adesso a non usarli? Cioè, è scontato che serve un CRM in azienda. Noi sono 12 anni che li utilizziamo in azienda, ma quando vado in tante realtà: ah, magari avere una cosa che fa questo, te lo do. Ma se non ce l'hai è comunque un ulteriore costo. Il costo delle risorse umane. Io penso alle strutture turistiche alberghiere che in passato non avevano personale di segreteria durante l'inverno, adesso ce l'hanno tutto l'anno, perché devi rispondere alle email, aggiornare le tariffe, gestire gli elementi, ma riguarda qualunque azienda di e-commerce che magari prima aveva stagionalità. penso a chi vende i panettoni, una volta lavorava in una certa fascia annuale, oggi lavora tutto l'anno, poi magari non vende solo panettoni. Il costo del tempo, c'è il discorso dell'ex presidente dell'Ecuador, mi sembra famosissimo, che dice: quando acquisti qualcosa lo fai pagando con il tempo della tua vita che hai impiegato per guadagnare quel denaro, tempo che non tornerà mai più. Quindi quando compri qualcosa, pensa a qualcosa che valga veramente, veramente tanto, perché non ti è costato soldi, ti è costato il tuo tempo, che è la risorsa veramente non rinnovabile più limitata che esiste. E i costi delle connessioni, delle persone che quindi sta facendo. E abbiamo detto l'elettricità, non mi dite che state pagando la corrente elettrica come si pagava qualche anno fa, ma comunque ci sono consumi ulteriori. E chiaramente la voce più grossa in assoluto è quella che ho scritto qui in rosso, gli imprevisti. Perché io continuo a dire che la differenza tra una persona immatura e una persona matura è che la persona matura sa per certo che ci saranno degli imprevisti, per cui si organizza per gestirli. Quando uno mi dice: ah, ma dai, quest'anno, visto come è andato l'anno scorso, stiamo tranquilli. Ok, ieri abbiamo avuto tutti una bella scrullata. Noi, io vengo dalla Romagna, l'abbiamo sentita in maniera abbastanza marcata e non eravamo sul posto. Siamo pronti? E non voglio fare il venditore di polizze assicurative che vi deve creare il dramma, l'ansia, l'angoscia per tutelarvi. Vi dico solo che in qualunque azienda si calcola che non puoi pensare che va tutto liscio. Un'avvertenza con un dipendente, un problema. Ogni tanto arrivano quelle bellissime buste verdi. E da qualche parte mancano e li vengono a chiedere a quelli che stanno pagando regolarmente. Di sicuro non vanno da quelli che non sanno chi sono. Ok, e nel fare tutte queste cose state tenendo d'occhio il mercato? Cioè, gli altri cosa stanno facendo? Perché sempre dentro Google Analytics, volendo, noi possiamo andare all'interno di un rapporto che ci dice: rispetto alla media di siti che hanno lo stesso volume di visite all'interno della stessa categoria, all'interno di quale canale, perché da quando Google Analytics è diventato ABC, Acquisition, Behavior and Conversion, ha cominciato a ragionare di raggruppamenti di canale. Non dice più soltanto che arrivano da Google organico o da Google pay-per-click, ti dice che arrivano dalle visite organiche, arrivano dalle visite a pagamento, arrivano dalle newsletter, arrivano da una serie di cose. E io vado a vedere questo cliente per cui facciamo veramente tanto lavoro e mi dice: guarda, come attività di pay-per-click stai facendo acquisizione di visite 3 volte quello che fanno gli altri, mentre per tanti canali come può essere l'email, le attività social o e l'altra pubblicità sei proprio basso, anzi qua mi dice che come altra pubblicità sei a 0. E torna di nuovo quel other che abbiamo visto prima, altro da normale. Allora vado a cercare nella documentazione di Google Analytics e gli dico: scusa, ma cosa butti dentro la voce altro? E mi trovo che ci sono CPV, CPA, CPP. Costo costo per view, costo per visualizzazione, costo per acquisizione, e costo per potential, costo per lead integrato. Quindi ci sono, nel caso di questo cliente, nel suo settore, perché non in tutti i settori esistono, delle opportunità di pubblicità in cui io non pago per il click, ma pago per altri elementi. E sicuramente a me cominciare a ragionare di costo per lead o costo per acquisizione mi interessa. Provate a pensare a aziende in cui io ho un costo per ogni singolo click, il settore degli avvocati in questo momento, 18 euro a click, che tu vai a raccontare a un avvocato: dai, facciamo una campagna pay per click sulla tua zona, separazioni rapide o cose del genere, 18 euro a click. Facciamo una campagna in cui paghiamo 300 euro ogni volta che ti arriva una richiesta che accetta il budget che tu hai indicato nel modulo. L'avvocato può dire: vabbè, io ci prendo 800 euro, 300 di costo di acquisizione, 500 restano. Stiamo sempre parlando di euro. Quindi non facciamo campagne per acquisire numeri, fancy metrics, acquisizione di numero di visite. Facciamo campagne per acquisire vendite in euro. E do un'occhiata anche a chi sono i concorrenti. Nel caso dell'albergo che guardavo, a fargli concorrenza sui le visite organiche o su altri elementi, mi trovo che uno è lui stesso che organizza convegni, quindi avendo 2 siti separati, uno per l'organizzazione degli eventi e uno per la vendita delle camere, all'interno dei motori di ricerca si fa concorrenza da solo. Strategia vincente, però probabilmente anche lì avranno scelto di avere due partite IVA diverse, due gestioni diverse, due cose diverse, hanno scelto di fare due siti. Non sei mica obbligato. E poi mi trovo delle altre realtà che io non pensavo neanche potevano essere concorrenti, un bar della zona o altri elementi, che stanno andando ad abbassare il posizionamento del mio cliente nelle SERP o in altre attività, o aumentando i costi di acquisizione dei contatti, semplicemente perché io non sto pensando come stanno pensando loro. Quindi mi serve uno strumento esterno, uno strumento di analisi che mi faccia pensare un attimino fuori dagli schemi. E vengo da una zona turistica, continuo a fare esempi turistici. Tante volte io chiedo ai miei clienti albergatori: ma chi è il tuo concorrente? E loro chiaramente guardano dall'altra parte della strada, l'altro albergo che ha la piscina o l'altro albergo. Ok, ma oggi una persona che è da Bergamo può prendere un volo Ryanair e arrivare in una qualunque isola del Mediterraneo o alle Canarie da Bergamo con l'aereo, o prendere la macchina e mettersi in coda in autostrada e venire in Romagna? Forse il tuo concorrente non è solo l'albergo dall'altra parte della strada. Allora andiamo a vedere chi sta acquisendo traffico, credibilità, visibilità con qualcosa che tu offri. Perché se io comincio a pensare che l'albergo, le persone lo cercano con hotel Rimini, hotel Bellaria, ma non penso che le persone cercano un albergo quando hanno voglia di relax, di vacanze al mare, di portare i bambini in un ambiente diverso o di distrarsi da quello che stanno facendo, io non sto guardando con gli occhi del potenziale cliente, lo sto guardando con gli occhi del mio cliente, che sono sempre deviati dal fatto che abbiamo sempre fatto così. Qualcuno di voi l'ha mai sentita sta frase? Ok, quando me la dicono io gli faccio: si vede? Si vede il simbolo dell'euro? Quando uno dice una cosa del genere mi coprirà d'oro, perché se non si mette subito a correggere il tiro è fuori dal mercato. Allora, c'è un passaggio che manca in tutto. State chiedendo di agire perché il professor BJ Fogg dell'Università di Stanford ha studiato un modello che è il punto di riferimento di tutte le attività che io svolgo online e offline, per cui io posso ottenere il cambiamento del comportamento da non clicca a clicca, da non compra a compra, da non lo vuole a lo vuole, se tengo presente che ci sono tre elementi su cui devo agire, e sono sempre tre, mentre nella maggior parte dei ragionamenti che io incontro dovunque si pensa soltanto a due. Le persone devono voler fare qualcosa, devono poter fare qualcosa, e io glielo devo chiedere. In un sito internet stiamo chiedendo alle persone di fare quello che per noi è importante? Perché è inutile che io cerchi di ragionare in euro se poi non chiedo alle persone di fare. Io vi posso far vedere tantissimi siti internet che hanno centinaia di migliaia di visite, ma all'utente visitatore non viene chiesto nulla. Non viene chiesto di cliccare, non viene chiesto di inserire il prodotto nel carrello, non viene chiesto. O se viene chiesto, viene chiesto pensando da grafico, non pensando da persona. Un essere umano oggi tocca qualcosa se ha la forma del bottone, se no non la tocca. Perché da quando sono arrivati questi oggetti qui, non muovo più il mouse dentro lo schermo cercando che la freccettina diventi una manina con l'indice alzato. E la propensione all'errore delle persone è bassissima. Se l'invito è chiaro, quella che noi chiamiamo da sempre la call to action, la chiamata ad agire, è una vera chiamata ad agire, ti chiedo di agire, allora lo posso fare, tenendo conto sempre che te lo devo chiedere nel momento giusto. Ricordo dei viaggi sulla A4, da Venezia andavo a Milano per un evento, mi serviva una camera, cerco un albergo, lo chiamo dalla macchina mentre stavo andando, e l'albergo, un motel lungo la A4, mi risponde una persona di ricevimento, gli chiedo se aveva una camera per la notte. Certo. Allora guardi, me la tiene, sono lì nell'arco di 40 minuti, e mi fornisce una carta di credito a garanzia, mi chiede: guardi, io sto guidando oltre il limite, perché voglio arrivare prima possibile, in questo momento la carta ce l'ho ma faccio fatica a darle i dati. Ah, allora quando arriva, se la camera è ancora disponibile, è la sua. Io lo volevo anche fare, ma non lo potevo fare, perché poi magari io gli davo anche i 16 cifre della carta di credito, gli davo la data di scadenza, gli davo anche il CVV3, ma non è detto che sarei poi riuscito ad arrivare in albergo. E cose del genere mi succedono continuamente. O a volte io lo posso fare, ma non lo voglio fare, perché non hai stimolato il mio bisogno, non hai stimolato la mia necessità, non hai stimolato il mio interesse. Io mi rivolgo a qualcuno che ha la capacità di reddito necessaria per acquistare il prodotto, mi rivolgo a qualcuno che è interessato ad acquistare il mio prodotto, lo vuole, ma non lo vuole abbastanza. Perché è sempre un confronto tra capacità di reddito e bisogno. E poi, quando le due cose si incontrano, ci deve essere la terza. Ti chiedo di acquistare. Allora, proviamo a mettere in ordine, o meglio, ho provato a mettere in ordine io, una serie di ragionamenti necessari per spostare la dinamica da l'attenzione al processo, facciamo le cose che abbiamo in testa di fare, all'attenzione all'obiettivo, al risultato, a cosa ottengo quando lo faccio. Primo passaggio, tracciamo tutto sempre. Magari oggi non abbiamo lo strumento per leggerlo, leggerlo nella maniera corretta. Domani arriva qualcuno che lo sa leggere e il dato mi manca. E nel mio caso, tante volte, io ho dei clienti che non sanno neanche di avere Google Analytics attivo. Arrivo, guardo il codice sorgente, guarda, risulta che ce l'hai. Ah, fa piacere, adesso vedo di rimediarti le credenziali. Poi le credenziali non sono quelle del cliente, sono quelle dell'agenzia, che non me le vuol dare. Per la policy di Google, qualunque account attivato all'interno di un dominio è di proprietà di chi ha la proprietà del dominio. Quindi me lo faccio dare. Se non me lo dai tu, me lo faccio dare da Google. Anzi, adesso che finalmente hanno risolto anche la situazione dei sottoprofili, quindi tu puoi essere -2, -3, -4, posso comunque spostarlo sotto un altro sottoaccount senza perdere tutto lo storico. È una cosa di 2 mesi fa. Prima c'era ancora qualche situazione scomoda. Secondo passaggio, quando raccolgo i dati chiedo euro dati. Ok, fammi un rapporto, dammi le informazioni, ma dammele col simbolo dell'euro davanti, che non vuol dire abbiamo avuto 300.000 visite, ci metti il simbolino dell'euro davanti, sono 300.000 euro. Vuol dire, cerchiamo di dare un significato a ogni singolo elemento che sta portando visite. Quanto vale? Quanto vale in termini di arriva la prenotazione? Quanto vale in termini di arriva l'acquisto? Quanto vale in termini di lo voglio? Terzo passaggio, un ragionamento fondamentale. Allora, se abbiamo i dati, guardiamo i dati. Ma se quello che abbiamo sono solo opinioni, faccio con le mie. Allora, è una frase utilizzata spessissimo da Jim Barksdale, che è il CEO e fondatore di uno degli hedge fund più grossi degli Stati Uniti. In qualunque riunione, se gli portano dati credibili, e quindi deve essere dimostrato che il dato è credibile, lo valuta. Se secondo me il mercato sta andando in questa direzione, ok, mettici i tuoi di soldi, non i miei e non di quelli che li hanno affidati a me. Con le opinioni non ci facciamo niente. Quindi quando un consulente o un'azienda o un cliente dice secondo me, bene, in base a cosa lo dici? Perché se è qualcosa che posso giustificare, che è credibile, avrà un riflesso in euro. Se è qualcosa che non è giustificabile, non è credibile, non avrà un riflesso in euro. È una scommessa. Allora, se vogliamo scommettere, ci sono tante opportunità, no? Il calcio, come finiranno le partite questo weekend? Possiamo parlarne. Altro passaggio, evitiamo i confronti col passato. Emily Dickinson, probabilmente la più famosa poetessa americana, ha scritto una poesia che si chiama Il passato. È una curiosa creatura il passato. A guardarlo in viso si può approdare all'estasi o alla disperazione. Se qualcuno lo incontra disarmato, subito gli grido fuggi. Quelle sue munizioni arrugginite possono ancora uccidere. Se io sto a guardare a com'era quello che facevamo prima, abbiamo sempre fatto così, ha sempre funzionato, bene, anche in funzionato hai messo l'accezione del verbo al passato, le cose cambiano, ci sono strumenti nuovi. Io ricordo quando gli alberghi della Romagna hanno cominciato da pensione a chiamarsi albergo, perché albergo nell'elenco telefonico era prima. O quanti alberghi della Romagna abbiamo che iniziano con la A, perché quello era marketing di quegli anni, era placement. se ragioniamo delle 4 P di Kotler, lo stavano sfruttando bene. Non era posizionamento con la logica di Al Rice, quindi il positioning nella mente del cliente, era posizionamento dentro l'elenco telefonico. Useranno questo strumento per cercare un albergo nella località, cerchiamo di venire prima degli altri. Se devono fare 20 telefonate, visto che le telefonate le pagano, oggi le telefonate se le avete comprese, si fermeranno dopo un po', oggi non si fermano, quindi è inutile che mi metto lì. Un altro ragionamento fondamentale: non è ciò che non sai che ti mette nei guai, perché molte volte i miei clienti, vabbè, però chissà cosa succede, sai, no, non ho idea, l'altro si guadagna o non guadagna. A metterti nei guai è ciò di cui sei sicuro e non è come credi. Se io sto pensando che con un buon posizionamento sul motore di ricerca aumentano le visite, aumentano le prenotazioni, perché l'ho deciso io e non è vero, io ho dei clienti che arrivano da me con un ottimo posizionamento di motore di ricerca, e-commerce, alberghi, in realtà, ottimi. Ma le pagine non sono studiate per convertire. Le visite arrivano, il posizionamento è corretto, non diventano prenotazioni. O in alcuni casi le pagine che hanno posizionato hanno un titolo, quindi l'elemento più in vista che dovrebbe attirare in maniera magnetica il click della persona all'interno della SERP dei risultati del motore, non è così attraente e le persone cliccano su un risultato successivo perché è più efficace, o perché magari quella realtà ha usato i microformati e sta mostrando qualcosa di più efficace: il prezzo, la disponibilità, il numero di recensioni, il giudizio medio, che io magari sono posizionato meglio ma non sto usando in maniera corretta i microformati e non sto mostrando. E visto che oggi quando una persona cerca una cosa al primo punto mette mi posso fidare o non mi posso fidare, cliccherà su qualcosa che è fidabile o affidabile per lui. E questa frase è storicamente conosciuta come una citazione di Mark Twain. In realtà l'avete trovata in alcuni film recenti, citata e attribuita anche ad altre persone. A me non mi interessa chi l'ha detta, a me interessa che è un ragionamento che ha un senso. Troppe volte prendo decisioni in base a quello di cui sono convinto senza averlo verificato. Ieri probabilmente avevamo in Italia 65 milioni di sismologi, tutti esperti. Di solito abbiamo 65, anche gli immigrati di solito si propongono, quindi possiamo arrivare a 68 milioni di commissari tecnici della nazionale. Ne abbiamo parecchi. Poi bisogna vedere cosa sa lui che io non so. Di solito qui faccio un esempio. Se tu stai guidando in una strada di campagna, tutta bella dritta, e davanti a te c'è una macchina che percorre piano piano lentamente la strada, mano a mano che ti avvicini inizi a vedere che quello che sta guidando la macchina è un vecchio col cappello. Sorpassi? A me è costato 142 euro. Quello era un vecchio col cappello, che storicamente è uno che va piano in auto. Ma lui sapeva qualcosa che io non sapevo. Adesso ogni volta che sto per fare qualcosa perché sono convinto che ho ragione io, mi chiedo cosa sa lui che io non so? Cerco di sporgere la testa da una parte, guardare se c'è qualcosa, però non do più le cose per scontate. 142 euro, diciamo che una cifra accettabile per aver imparato una lezione. Ok, chi di voi ha visto L'Avvocato del Diavolo sa che per Milton Lomax la vanità è sicuramente il peccato preferito. Se io sposto l'attenzione dagli euro alle vanity metrics, quindi alle metriche di vanità, sto buttando via dei soldi. Io ho dei clienti che mi chiedono di essere prima dei loro concorrenti all'interno di alcune SERP. Non gli interessa qual è la parola chiave, qual è la cosa, ma devono poter andare al bar a incontrare quell'altro e dirgli che lui è dopo. Poi io posso accettare la commessa o non accettare la commessa, ma quando io costruisco le mie strategie orientate all'euro, perché voglio che il cliente l'anno dopo investa da me di più, e di solito lo fanno, di solito, poi c'è anche qualcuno che ci prova sempre, Marco sai quest'anno non è andata come pensavamo, ma come, io sai ho dovuto fare i lavori, ok, la vanità non è il punto di spinta che dobbiamo utilizzare. Il punto di spinta che dobbiamo utilizzare è: io ti faccio guadagnare più soldi, tu ne reinvesti di più e sei più sereno con le tue attività. spesso mi incontro con alcuni clienti e dico, quando loro arrivano da me, allora Marco, io ho bisogno di essere di un miglior posizionamento sui motori di ricerca. Ho detto, ok, io ti metto primo per le parole chiave che vuoi te. Mangi meglio, dormi meglio, i tuoi bambini hanno avuto migliore scuola. I drammi del nostro tempo sono che mangiamo di merda, dormiamo pochissimo e abbiamo tutti l'ansia perché i bambini non portano a casa i risultati. Bene. No, però se io sono primo nei motori di ricerca, ottengo più visite. Ok, facciamo che io ti porto più visite, anche senza motori di ricerca. Mangi meglio, dormi meglio, i tuoi figli hanno avuto migliore scuola? No, però se tu mi porti più visite mi arriveranno più richieste. Io ti porto più richieste. Tu mangi meglio, dormi meglio, i tuoi figli hanno avuto migliore scuola? No, anzi, hai più attività da gestire. Facciamo che io invece ti aiuto a generare soldi con clienti soddisfatti che faranno passaparola positivo, così tu, quando vai a mangiare col cliente, paga lui e anche se continua a mangiare della robazza, almeno non l'hai pagata. Quando vai a dormire dici, ah, oggi ho ammucchiato un altro po' di soldi, possiamo mandare i bambini in una scuola di quelle professionali ad alto livello, magari anche all'estero, che va tanto di moda. Io, per non sbagliare, ho addirittura trasferito la famiglia a Malta, così i miei figli studiano direttamente là. Però spostiamo l'attenzione sugli elementi che hanno valore. Uno delle persone più influenti nella mia vita in maniera assoluta ha citato più di una volta questa frase che mi è rimasta impressa, che è: chi non è capace dà la colpa agli attrezzi. L'avete mai sentita? Perché io ho tante volte portato questo esempio, cioè spostiamo l'attenzione dal processo al risultato, dalle visite agli euro, dalle attività di acquisizione agli elementi che fanno conversione, e tutte le volte mi dicono sì, però alla fine i dati non sono attendibili o non riusciamo a integrare il sistema come vorresti tu. E mi viene da dire, io riesco a farlo, quindi probabilmente si fa. La persona veramente influente che ha citato questa frase è mio babbo. Ed è una di quelle cose che mi è rimasta più impressa di tutta l'educazione che ho avuto da mio babbo, per cui io la scusa degli attrezzi non la voglio dare a nessuno. Nessuno. Serve un software? Lo prendiamo. Serve una tecnologia? La compriamo. Serve un corso? Lo facciamo. Non mi interessa dov'è, in che lingua è e chi lo fa. Lo facciamo. Quella scusa non la voglio sentire. Altro elemento importante, faccio un lavoro esagerato e poi bisogna che i dati li tieni per te. La strategia, il metodo, lo posso anche andare a raccontare. Io sono speaker nei più grossi eventi nazionali e internazionali. Vuoi che non devo raccontare a qualcuno per incuriosirlo che cosa faccio, come lo faccio? Ma non ti dico i risultati in euro che sto ottenendo. Non ti dico quanto mi è costato in euro. Non ti dico cosa c'è dietro. Ti dico che questa strategia si può utilizzare anche in altri mercati, ti dico che è una cosa che ha effetto, ma non ti do i miei dati a disposizione. Tanto più che, anche come si costruisce un bilancio, se il vostro commercialista è bravo, fa in modo che si sappiano alcune cose, ma non tutte. Perché io passo le mie giornate a leggere i bilanci dei concorrenti e un sacco di cose le ho imparate da lì. Chiaramente qui ho citato la talpa Snowden, che in questo momento non abbiamo ancora capito in quale ambasciata si trova, ma di sicuro non in quella americana, vero? Ok, e l'abbiamo citato prima, bisogna che tengo d'occhio il mercato. Come faccio a dire è andata bene, è andata male, stiamo crescendo o stiamo calando? Perché tutte le volte che sentiamo parlare di una trimestrale di una grossa azienda, ci dicono sempre come parametro, che deve subito arrivare agli azionisti, che è cresciuta la sua quota di mercato. Sempre. Di Fiat, prima ci dicono che è aumentata la sua quota di mercato, o di FCA adesso, che tra l'altro come nome, devo stare attento come lo pronuncio, perché comunque, se è cresciuta la sua quota di mercato, gli azionisti sono contenti. Poi utili, fatturato, sono numeri che vengono dopo, ma quando cresce la sua quota di mercato va bene, perché vuol dire che sta sovraperformando il mercato. Stanno facendo meglio degli altri, che di sicuro non saranno stati tutti con le mani in mano. Magari qualcuno è stato con le mani in mano, qualcuno no. Adesso Volkswagen, se vuole pagare i 18 miliardi che deve dare al governo americano, qualcosa bisogna che fa. Poi ancora devono arrivare le multe europee, ne parliamo dopo. Quindi bisognerà che ne fanno di utili anche questi personaggi. Warren Buffett, ad esempio, sposta continuamente i suoi investimenti da un settore all'altro. Lui non ha mai investito solo in un ambito, non è Bill Gates, che ha tutto quello che ha fatto l'ha fatto nel settore dell'informatica, sempre, tutti gli investimenti in quell'ambito, magari acquisendo aziende di altra natura o di altri segmenti, ma sempre nel settore informatico. Warren Buffett è rimbalzato da un settore all'altro, è passato dalla telefonia alla ristorazione veloce, Burger King, a altri fondi di investimento, a fondi immobiliari. Il grosso dei soldi anni passati li faceva con l'immobiliare, oggi non ha investimenti nell'immobiliare, probabilmente tra un po' ci ritornerà, tanto lui anticipa sempre il segmento. Questo non vuol dire chiaramente che lascio la mia azienda e passo da un'altra parte, ma se fino adesso hanno funzionato bene le attività di email marketing, le DM, le attività, invece di stare fermo e seduto e intensificare quello, dico sempre a molti dei miei clienti, spostiamo il 15% degli investimenti del settore che funziona in un settore che non conosciamo, facciamo esperimenti con un settimo o un ottavo di quello che è il nostro budget, perché in molti casi troviamo qualcosa che è dirompente. Seguire solo gli altri non è l'elemento di vincita. Magari c'è qualcuno che sta già facendo esperimenti e io per molti clienti devo fare attività di reverse engineering. Marco, ho visto che quello là sta lavorando molto bene, vorrei capire come fa bene. Io mi devo mettere a smontare tutto quello che fa. Alcune cose con strumenti online, altre con strumenti offline. E arriviamo alla fine al ragionamento più importante di tutti. Allora, ve l'hanno mai detta questa frase? L'avete mai letta da qualche parte? A me l'ha riportata la prima volta e l'ha riportata diverse volte la persona più importante della mia vita, la mia mamma. Per cui assolutamente io lo devo fare. Come faccio a capire chi è che fa bene? Chi è posizionato meglio nelle SERP? Chi gli strumenti mi dicono che ha più visite? Chi vedo che il corriere continua ad andare a prendere i pacchi da consegnare? Chi sta girando con la macchina sportiva più bella, adesso no, magari con una BMW, i8? Perché adesso sei di successo se c'hai quella. Prima dovevi avere il SUV più grosso, adesso devi avere la macchina mezza elettrica. Una macchina che costa 160.000 euro, devi far vedere che te la puoi permettere. Poi addirittura con orgoglio, targata italiana, che vuol dire che nel cruscotto hai il libretto di circolazione, l'assicurazione è l'unico. Perché quando ti fermano per quella macchina devi sempre fornire anche l'indicazione che non sei un delinquente. Come faccio a capire chi è che fa bene davvero? Di solito uso qui il parametro principale. Dico chi quando lo incontro è rilassato, non è sovrappeso, non è stressato, non ha qualche malattia strana. In molti casi io dico alle persone di copiare Marco Volpe. Io questa mattina sono andato a correre, corro 100 km a settimana, mangio cibi sani, giro il mondo per lavoro e divertimento, faccio quello che mi piace fare senza ansie. Anche prima ho incontrato diversi colleghi. Marco, ma te sei sempre rilassato, perché devi essere agitato? Operiamo nel settore che ha la più grossa espansione di tutti gli altri, siamo ricercati continuamente per convegni, aziende, dappertutto. Ci vogliono tutti bene e non come in passato i direttori di banca volevano bene ai loro clienti perché avevano grossi mutui e dovevano sperare che riuscissero a pagarli. Noi in molti casi i mutui non li abbiamo neanche. La gente ci vuole bene, perché dovrei essere agitato? Allora proviamo a vedere se funziona. Sono 2 anni che abbiamo spostato l'attenzione dell'attività fatta per molti dei nostri clienti da mi interessa i numeri a mi interessano i numeri in euro. Un cliente con cui facciamo un confronto da un anno all'altro. Abbiamo iniziato a investire su ciò che portava visite, ok, ma soprattutto portava, mi dispiace che si vede sfocato la parte bassa dello schermo, poi quando vi arrivano le slide o le vedete online le vedete corrette, ma soprattutto di tutti questi numeri che ci sono qua sotto, io comincio a vedere che le visite sono aumentate del 119%, il costo è cresciuto del 19%, costo totale, quindi già qui qualcosa di buono l'ho fatto. Quello che mi interessa è questo ragionamento che sta qui in mezzo. Allora, il costo per singolo click è aumentato molto, e qui un'azienda concorrente subito mi dice, no Marco, qui devi fatto spendere un sacco per ogni click, non sei bravo, perché se ottimizzavi le pagine, se ottimizzavi l'annuncio, se ottimizzavi, il costo per click doveva diminuire, dai, insomma, è la prima cosa. Ma se poi io ti faccio vedere che il ritorno sull'investimento, quindi su ogni attività eseguita, quindi su su tutto il costo delle attività è cresciuto di più del costo medio del click, io ti posso mostrare, ma a noi bastava fare il confronto qua sul costo e sul ritorno totale, nel momento in cui faccio le mie attività, quello che mi interessa di più come metrica è quanto mi è tornato sull'investimento totale. Io sono cresciuto rispetto a prima su ogni singola attività del 60%. Sì, una bella campagna, ma mi fai vedere qualcuno con cui i risultati sono ancora più interessanti? Cliente con cui siamo riusciti a portare l'attività, oltre a far crescere le sessioni, è cresciuto il costo per click, ma abbiamo portato il ritorno per l'investimento fatto al 114%. Invece di pensare a quanto mi costa il singolo click, perché ne voglio di più, abbiamo iniziato a ragionare, facciamo in modo di avere quelli che diventano prenotazioni, facciamo in modo di avere quelli che diventano vendite, e li siamo andati a cercare nei segmenti di mercato diversi e con gli strumenti diversi. Io sono disposto a pagare, ma mi devi far vedere il risultato. Me lo dicono tutti i clienti. Bene, quello è quello che vado a fare. Se non sto attento a questo dato, io continuo a fare le cose chiamandole web marketing, email marketing, social media marketing. Sto facendo un sacco di robe marketing, dove l'unica cosa che ho definito chiaramente è il canale o lo strumento che utilizzo. Quello che invece io consiglio a tutti quanti è incominciare intanto a pensare che domani non sapremo qual è lo strumento che funziona, quindi dobbiamo darci una metrica che valga oggi e domani, perché di social media marketing non si parlava 5 anni fa, o di email marketing si è cominciato a parlare troppo tardi, perché l'email è stato il primo strumento che ci hanno fornito in internet e l'abbiamo cominciato a usare molto molto più tardi delle attività di web marketing o di pay per click. Quindi non lo sappiamo quale sarà lo strumento che useremo domani. Quello che mi interessa è cominciare a fare euro marketing. Quindi ogni singola attività la faccio per generare più euro di risultato. Siete con me? Facciamo più euro marketing? Ok, se ci sono delle domande, sono qui, abbiamo 10 minuti. Sono comunque qui anche se non le volete dire al microfono. Allora, avete visto che c'è una telecamera, questo intervento e tutti gli interventi di SMAU Academy li troverete in video sul sito di SMAU, interamente, in versione integrale, e le slide le trovate sul sito di SMAU già stasera. Dubbi? Si può fare questa cosa? È complicata?
Oltre a Google Analytics, che strumenti si possono usare anche a pagamento?
Allora, prima vi ho fatto vedere SEMrush. E sono tante le suite o i tool online che ci consentono di avere una visione di come si muove la concorrenza o di fare una valutazione di quello che è il costo del traffico delle attività online. E noi usiamo anche molti strumenti di analisi del comportamento degli utenti all'interno del sito. Usiamo ad esempio Mouseflow o Clicktail per filmare il movimento del mouse, i click, le attese dell'utente. Perché c'è questo mito che va sfatato, che le persone su internet non leggono, le persone su internet leggono tutto, e utilizzando gli strumenti di analisi del comportamento noi possiamo vedere in maniera chiara proprio il movimento del mouse sotto ogni riga del testo, perché magari voi non vi rendete conto dal punto di vista conscio, ma il vostro inconscio fa in modo che voi continuate a fare come facevano i bambini quando hanno cominciato a leggere, che tenete il ditino sotto le cose che state a leggere. In questo caso di solito è il mouse. È chiaro che sui dispositivi mobili non vediamo il movimento del mouse, ma vediamo l'attività di scorrimento, vediamo i tempi con cui le persone scorrono i contenuti di testo e riusciamo a valutare quali sono i contenuti di testo rilevanti e meno. Il dato sicuramente più importante ogni volta che io voglio spostare la mia attenzione dalle vanity metrics o dalle fancy metrics ai numeri in euro è che il primo passo da fare è costruire credibilità dell'azienda, perché nessuno compra da qualcuno che non conosce. Le fiere, adesso al di là di SMAU quest'anno che rispetto all'anno scorso sicuramente è un po' più limitata, stanno crescendo tantissimo negli ultimi 2 anni rispetto a quello che era stato il trend discendente degli anni precedenti. Perché si è cominciato a capire che in realtà le fiere non sono mai nate per mostrare il prodotto, non sono come le fiere agricole in cui ti faccio vedere il maiale che devi andare a acquistare, ma sono le fiere in cui vai a vedere chi è l'interlocutore, quello da cui potresti acquistare. visto che va tanto di moda avere animali da compagnia in casa, diciamo che le fiere sono il luogo in cui le due controparti si annusano per capire se c'è compatibilità. Altro? Se no lasciamo lo spazio a Marco e Valentina per prepararsi per l'intervento successivo. Vi dico già che è più interessante il loro del mio. Vabbè, te hai già fatto, lo so, te Valentina hai già fatto. Grazie allora.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.